Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa prima puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast di Radio Giorno Pagano della Memoria che si occupa di libri e di informazione. In questo podcast parleremo di libri antichi e moderni, faremo recensioni, leggeremo brani, racconteremo storie di libri e dei loro autori e parleremo di fonti di informazione, come reperirle e come trattarle. Siamo naturalmente aperti a tutte le vostre segnalazioni che potete inviarci al nostro indirizzo mail radiogpm@giornopaganomemoria.it. Ripeto, radiogpm, GPM è una sigla, Genova, Palermo, Milano, @giornopaganomemoria.it. In questa prima puntata vorrei parlarvi di dizionari di mitologia classica. Molte persone che si avvicinano al paganesimo vanno in primo luogo alla ricerca di una fonte di consultazione rapida che permetta loro di prendere confidenza con la materia a cui si vanno avvicinando. Scegliere un dizionario però non è mai facile. In libreria spesso stanno sugli scaffali avvolti nel cellophane e dalla copertina non sempre è chiaro quale sia il prodotto che veramente stiamo andando a comprare. Vorrei quindi oggi segnalarvi 4 dizionari di mitologia classica, ciascuno con caratteristiche diverse, proprio perché quando si sceglie un dizionario, la prima cosa da fare è pensare al perché si desidera quel dizionario e che uso si intende farne. Sono tutti dizionari eventualmente reperibili in commercio, ma dovrebbero essere anche abbastanza diffusi per le biblioteche. Il primo è Dizionario di mitologia classica, Dei, Eroi, Feste, di Luisa Biondetti, edita da Baldini e Castoldi Dalai. Se per caso nel corso del podcast doveste perdervi una citazione bibliografica, non vi preoccupate perché vengono tutte riportate sulla pagina relativa al podcast Ritorno ad Alessandria sul sito Giorno Pagano della Memoria. Tornando al dizionario di Luisa Biondetti, si tratta di un dizionario molto aderente alle quelle che sono le fonti classiche. Cita sempre la fonte da cui trae una certa informazione e ha al suo termine un'appendice relativa alle feste sia del mondo greco che del mondo romano, ha un elenco degli argomenti e ovviamente una tabella delle abbreviazioni bibliografiche utilizzate nel corso del volume. Per ogni figura mitica viene dato il nome originale, in greco se è una figura greca o in latino se è una figura latina, naturalmente, ma quello che più importa è la puntualità delle citazioni, che riguardano non solo autori antichi, ma anche autori moderni. Vi leggo ad esempio una voce, Portunno, Portunus. Portunno, in epoca storica dio dei porti e delle porte, era stato in origine il dio degli attraversamenti e delle stazioni d'acqua, importanti nel periodo palafitticolo dei futuri latini. A Roma si celebravano in suo onore i Portunalia, feste che si svolgevano il 17 agosto, poco prima della fine dei giorni canicolari. I Portunalia completavano e chiudevano il periodo di mancanza di acqua, iniziato con le feste di Nettuno e Furrina, il 23 e il 25 luglio. Portunno possedeva un suo flamine che svolgeva anche un rito legato a Quirino. Il flamen Portunalis ungeva le armi di Quirino. Ungere le armi con una sostanza grassa significa nella pratica che non si ha intenzione di adoperarle subito, ma che si vuole conservarle in buono stato per un uso ulteriore. Poiché Portunno era il dio delle porte, veniva raffigurato con le chiavi in mano, era plausibile che anch'egli avesse interesse per la conservazione delle armi. Vedi Dumézil, Feste Romane, Parigi 1976, traduzione italiana Genova 1989, pagine 41-42, e La religione romana arcaica, Parigi 1974, traduzione italiana Milano 1977, pagine 238-239. Come Mater Matuta fu assimilata a Ino Leucotea, così Portunno fu assimilato a Melicerte Palemone e divenne il figlio di Mater Matuta. Come lei, anche Portunno aveva un tempio nel Forum Boarium, nei pressi del porto romano sul fiume Tevere. Nella versione di Ovidio, Carmenta annuncia a Ino che diventerà una dea delle acque. Leucotea sarà chiamata dai greci e Matuta dai romani. Anche il figlio diventerà una divinità. avrà il dominio dei porti, i romani lo chiameranno Portunno e i greci Palemone. Fasti, sesto libro, versi 473-547. Nell'Eneide, durante una gara, dopo l'invocazione di Cloanto, Portunno con grande mano sospinse la nave, che riparò nel porto che si addentra profondo. Quinto libro, versi 241-243. Come vedete, molto puntuale nelle citazioni. Se cercate quindi un dizionario di mitologia che faccia riferimento alle fonti antiche, che vi permetta di approfondire il discorso sulle fonti antiche che trattano di mitologia, questo è il dizionario che fa per voi. Un dizionario diverso, più sintetico e molto più scorrevole, è Dizionario di mitologia greca e romana di Anna Maria Carassiti, edizioni Newton, esiste nelle edizioni tascabili. È un dizionario, come ho detto, molto più sintetico, con poche immagini in bianco e nero, ma che ha un vantaggio rispetto ad altri, dedica molto più spazio di altri alle figure cosiddette minori della mitologia romana. Le chiama divinità minori, erano probabilmente le cosiddette divinità indigete, cioè locali. Faccio un esempio, aprendo a caso una pagina, vediamo che Trestonia era una divinità minore romana, dea invocata da chi in viaggio era stanco e con qualche malessere. In questo caso è il dizionario che fa per voi se cercate un dizionario molto puntuale sulla mitologia romana. Un altro dizionario ancora è quello curato da Anna Ferrari per la UTET, dizionario di mitologia. Anche questo è un dizionario molto bello, perché oltre alle voci relative alle figure mitologiche, ha molte voci relative ad animali, animali del culto, piante, piante sacre, e a temi, ad esempio la danza, il sacrificio, la memoria. È molto puntuale nel definire il culto delle figure mitologiche. Non solo cita presenze letterarie antiche, ma anche eventuali epiteti cultuali e come veniva praticato il culto. Vi faccio anche qui un esempio, e prendiamo l'esempio di Mnemosine, di cui riporta nome greco e trascrizione latina, pur essendo una figura greca, e ci dice alla voce diffusione del culto, Pausania, libro 9, capitolo 39, paragrafo 8, ricorda che in Beozia scaturiva tra i monti una sorgente, detta della Mnemosine, presso la quale la dea godeva di un culto particolare. Questo dizionario è particolarmente adatto se state cercando qualcosa che non riguarda solo la mitologia, ma che abbia a che fare con tutto il mondo mitologico classico e con tutto il mondo religioso, sia greco che romano. L'ultimo dizionario che vado qui a considerare è un dizionario un po' particolare. Si intitola Miti e personaggi del mondo classico, dizionario di storia, letteratura, arte, musica. Scritto da Eric Moorman e Wilfried Uterhove, che spero di aver letto bene perché l'olandese io non lo so, è edito da Bruno Mondadori ed è non da molto uscito anche in un'edizione più economica. Di ogni figura mitologica riporta innanzitutto la genealogia. Ho sotto gli occhi per esempio Danae, in primo luogo mi dice figlia di Acrisio, re di Argo e di Euridice. Quindi riporta le fonti antiche in cui si nomina la figura. L'Iliade di Omero, in questo caso, le mitologie di Apollo d'Oro e le fabule di Igino. Segue una breve storia del personaggio, ma quello che più è rilevante in questo dizionario è l'interpretazione che nel corso dei secoli è stata fatta della figura mitologica che viene trattata nella letteratura, nell'arte, nella musica, e segue anche una bibliografia con riferimento alla nutritissima bibliografia finale. Questo è il dizionario per voi, quindi, se state cercando un qualcosa che vi dia informazioni anche sull'interpretazione che è stata fatta della figura nei secoli successivi a quelli classici. Cambiamo adesso argomento. Ora vi vorrei raccontare una storia di libri, una storia abbastanza travagliata, che è quella di una delle prime biblioteche note nel mondo antico, quella di Aristotele. Ora, Aristotele, lo conoscete, il filosofo, era capo della scuola filosofica del Peripato. È morto nel 322 a.C. e suo successore alla guida del Peripato fu Teofrasto. Teofrasto morì nel 288-284 a.C., aveva ereditato in quanto capo della scuola e allievo prediletto di Aristotele tutti i suoi libri, che vuol dire i libri che Aristotele leggeva, ma anche i libri che Aristotele aveva scritto e che erano divisi in opere esoteriche, cioè destinate all'esterno, destinate alla cerchia al di fuori della scuola del peripato, e opere esoteriche, quelle destinate a essere insegnate all'interno della scuola. Teofrasto, alla sua morte, passò questi libri a Neleo, che era l'ultimo alunno diretto di Aristotele. In quanto ultimo alunno diretto di Aristotele, Neleo ricevette i volumi probabilmente perché Teofrasto riteneva che sarebbe stato eletto suo successore alla guida della scuola. Ma quando la prestigiosa carica fu affidata invece a Stratone, egli, offeso, si ritirò nella nativa Scepsi, nella Troade, insieme col prezioso fondo librario. I peripatetici, privati dell'originale parola del maestro, conservata soprattutto nelle opere esoteriche, dovettero così approssimativamente ricostruirla con l'aiuto di epitomi e parafrasi e dei dialoghi esoterici. Nella migliore delle ipotesi, essi poterono disporre di qualche antigrafo delle opere perse di dubbia affidabilità. Antigrafo significa copia. Né Stratone, il quale si pose su un piano di accentuata indipendenza teoretica rispetto ad Aristotele, pare abbia tentato in qualche modo di riavere i preziosi manoscritti, rinunciando in tal modo all'indispensabile forza coesiva esercitata all'interno di una scuola dai testi canonici del fondatore. Intanto Neleo, a Scepsi, per fronteggiare in qualche modo le pressanti richieste dei re Tolomei, che volevano acquistare la sua biblioteca per arricchire quella di Alessandria, vendette loro alcuni libri di minore importanza. Qualche tempo dopo la morte di Neleo, i suoi eredi respinsero analoghe avance degli Attalidi, i quali andavano costituendo la celebre biblioteca di Pergamo. Da ignoranti quali erano, essi pensarono però, malauguratamente, di sottrarre i volumi alle mire regie, nascondendoli. Scavarono perciò una buca profondissima sotto la loro casa, e lì depositarono i pregiati rotoli, e non se ne dettero più pensiero. Li consideravano beni da tesaurizzare, non libri da studiare. Non previdero gli effetti dell'umido e delle tarme. Aristotele ricomparve solo quando il regno di Pergamo era ormai diventato provincia romana, e un lontano discendente di Neleo disotterrò i rotoli e li vendette ad un bibliofilo piuttosto equivoco, tale Appellicone di Teo. I delicati rotoli di papiro, racconta Strabone, la nostra principale fonte di informazioni sull'intera vicenda, erano ormai rovinati dall'umidità e dalle tarme. Tuttavia, Appellicone, con un'iniziativa molto spregiudicata, dettata dal desiderio di fama e di guadagno, fece preparare in fretta nuove copie dei testi, colmando alla bella e meglio gli innumerevoli guasti prodotti dalle tarme, e li mise in circolazione in Atene. Morto Appellicone, durante la presa sillana di Atene nell'86 a.C., i preziosi originali di Aristotele giunsero a Roma col bottino personale di Silla. Dalla capitale furono poi trasferiti a Cuma, forse già da Silla stesso, quando nel 79 a.C. si ritirò dalla vita politica. In Italia li consultò il grammatico peripatetico Tirannione, il quale, pagando il bibliotecario di Silla, che nel frattempo era morto, riuscì anche ad averli in prestito, probabilmente allo scopo di prepararne un'edizione. Ma il disonesto bibliotecario aveva concesso anche ad altri, meno scrupolosi e preparati di Tirannione, lo stesso favore, con la conseguenza che il mercato fu invaso da copie malfatte dei già mal ridotti libri. Quando infine rinunciò alla sua impresa, Tirannione affidò il materiale già approntato ad Andronico di Rodi, che fu il primo editore serio di Aristotele, e riuscì a fissare, sia pur tardivamente, i testi canonici della scuola peripatetica, restituendole un posto di prestigio nel panorama filosofico dell'epoca. Siamo nel primo secolo avanti Cristo. Dal quarto vengono fissati nel primo secolo. Intanto i libri erano tornati nella casa del figlio di Silla. Proprio nella villa cumana di Fausto Silla poté ancora goderseli Cicerone, il quale scrisse in una lettera all'amico Attico del 22 aprile 55 da Cuma, manco a farlo apposta, usando una metafora alimentare: «Ego hic pascor bibliotheca Fausti, sic litteris sustentor et recreor». «Io mi nutro della biblioteca di Fausto, e così mi sostento e mi rinfranco con le lettere». Ma il figlio di Silla era uno scialacquatore, e ben presto, trovandosi in difficoltà finanziarie, dovette vendere all'asta fin anche i suoi mobili. Certo, anche l'eccezionale biblioteca che Silla aveva portato da Atene fu venduta, con il risultato che i testi aristotelici andarono dispersi nei fondi librari di ricchi acquirenti. I libri della biblioteca di Silla, insieme ai fantomatici autografi di Demostene e alle storie di Tucidide fatte ricopiare niente meno che da Demostene, sono infatti fra i cimeli più preziosi posseduti da quel degno antenato dello sventato antiquario goldoniano che fu l'indotto bibliofilo messo alla berlina da Luciano. qui il riferimento è a un'opera di Luciano di Samosata, il Bibliofilo, in cui appunto viene ritratto un personaggio totalmente ignorante, ma maniaco dei propri libri, che se li guarda e se li cura e se li mette a posto senza dare a loro il giusto valore di libri, cioè non li ha mai aperti, non li ha mai letti. Gli antichi tomi del Maestro del Peripato non furono mai più disponibili per la consultazione degli studiosi, almeno non tutti insieme, e passarono invece nelle mani dei bibliomani che in età tardo-repubblicana e imperiale compravano libri di gran pregio per abbellire le loro dimore e crearsi una qualche credibilità culturale. Fra gli indegni possessori dei cimeli aristotelici rosi dalle tigne, cioè dai tarli, di Scepsi, oltre all'ignorante bibliofilo descritto da Luciano di Samosata, vi furono di certo i fanatici collezionisti contro i quali Seneca tuonò che avrebbero avuto bisogno di tutta la vita per leggere solo i titoli dei loro volumi, e personaggi come il Trimalchione del Satiricon di Petronio, il quale si vantava stoltamente di avere non una, ma addirittura tre biblioteche, una greca e l'altra latina. Questa storia io ve l'ho letta da Il libro offeso di Enzo Puglia, di Liguori Editore. E con la triste storia dei volumi di Aristotele chiudo qui la prima puntata del podcast Ritorno ad Alessandria, e arrivederci alla prossima puntata.